Giletti 102.5.
E allora lo avete chiesto, mandavate i messaggi quando torna Giletti, lo scrivevate sui nostri canali social. È tornato Giletti 102.5, Massimo Giletti, ciao! Anche gli applausi!
Perché ho dei fan alla regia, sicuramente.
Poi tu dici, sì. A fine stagione questi fan
spariscono.
No, non mi sopportano più. Aumentano.
Mi fischiano.
No, aumentano.
Sì, siamo tornati, però permettimi di salutare Luigi Santarelli, con cui ho condiviso 5 anni alla grande, credo 5 anni, perché ormai è tanto che sono qui, sì? A RTL. Diamo il benvenuto a un nuovo collega che si autopresenta, che avete già conoscete, chi segue RTL. Dario, prego.
Dario Vanacore, presente.
Eccoci.
Ciao,
qui Dario, ben ritrovato. Allora Massimo, ci ritroviamo dopo questi mesi estivi di pausa. La situazione per quanto riguarda la striscia di Gaza non si è risolta, anzi è peggiorata.
Beh, chi pensava che si potesse risolvere si fidava delle parole di Trump. Trump appena insediato ha detto, quando mi insedierò in un attimo chiuderò sia l'Ucraina sia tutto quello che succede nella striscia di Gaza. Evidentemente ciò è sotto gli occhi di tutti, non accade e con complessità potrà accadere, speriamo presto. Il tema è Bibi Netanyahu, che è andato al potere. La colpa di grave di Bibi Netanyahu, se vogliamo dire la verità, è semplicemente una: per stare al potere, per andare sotto processo, si è aggregato nel governo personaggi orribili di estrema destra,
sì,
che creano un sistema che va sempre a diventare odio, violenza, e quindi è come se fosse Netanyahu dentro un vortice dal quale uscire è complicato, perché se si ferma la guerra Netanyahu va a processo, e quindi questo è il vero tema. Diciamo poi che si lega con quello che la discussione che vogliamo aprire oggi: se davvero viviamo in un clima d'odio che sta entrando pure in Italia, l'ha detto pochi giorni fa anche Giorgia Meloni, eccetera, ribadendo questo. Lo vediamo anche nei talk show recenti, no, Barbara?
Assolutamente, guarda cosa è successo con Enzo Iacchetti qualche sera fa.
Tu ce l'hai il passaggio di Iacchetti?
Sì, lo ascolteremo tra pochissimo, messaggio, il passaggio in trasmissione da è sempre carta bianca, perché è fondamentale capire davvero la terminologia utilizzata e davvero la passione che ormai sta coinvolgendo tantissimi italiani. Tutto questo tra poco, è ripartito Giletti 102.5, voi se lo vorrete in diretta allo 02 25 15 15.
100 secondi con
Enrico Mentana.
Buongiorno direttore, buongiorno.
Ciao.
Allora, caro direttore, grazie intanto perché questa è la prima puntata, avere un personaggio importante come Enrico Mentana è sempre molto molto positivo, ma anche romantico per me per certi aspetti. E, a 25 anni, lo ricordo per tutti, Enrico Mentana entra al TG1, quindi ha un vissuto importante, ha creato due telegiornali, il famoso TG5 che ha portato successo, che superò anche il TG1, e adesso è la personificazione del telegiornale, cioè il TG, la 7 è Mentana, quindi è una persona con la quale possiamo parlare di tutto, ma oggi vorrei soffermarmi su una frase che ha detto Giorgia Meloni: stiamo vivendo in un clima d'odio e questo clima d'odio appartiene all'altra parte. Fare la contabilità dell'odio è giusto?
No, non è mai giusto, e del resto nella frase stessa c'è la sua contraddizione. L'odio è colpa dell'altra parte, è la stessa cosa che possono dire tutti, è quello l'odio, no? L'avversione per l'altra parte da parte della parte opposta, appunto. La questione di fondo è che il nostro paese è pacificissimo, no? È un paese che non conosce da tantissimo tempo scontri che non siano virtuali, che non conosce contrapposizioni che si trasformano in qualcosa di peggio. Non esiste la violenza di piazza, non esiste praticamente la violenza di piazza. Ci sono delle situazioni periferiche in cui nodi che non sono stati mai risolti portano ciclicamente a manifestazioni che possono avere anche, ma stiamo parlando di qualcosa lontanissimo dai palazzi del potere e lontanissimo comunque dalla logica che sappiamo. Se dovessi metterla in scherzo, non è uno scherzo, ma dovessi metterla in scherzo, direi: ma come fa a esistere un sistema di odio se tutti i giorni almeno 2, 3, 4, 5 talk show contrappongono due che se le dicono di tutti i colori e poi probabilmente vanno a prendere il caffè insieme subito dopo, spente le luci dello studio televisivo del talk show di turno. In realtà non è un... E come diceva un grande umorista, come è possibile qui fare una guerra civile che ci conosciamo tutti, no? È così, la politica italiana non vive una vera contrapposizione, una situazione di odio. È bruttissimo fare questo genere di rapporti, considerazioni e paragoni, ma non esistono dei predicatori che possono diventare scomodi, pericolosi, urticanti, come è successo adesso in America. Le estreme in Italia le vediamo, sono, che so, da una parte Salvini, se vogliamo scegliamo chi, e dall'altra Fratoianni, ma io li vedo più probabilmente al bar assieme, appunto, piuttosto che contrapporsi per interposti.
Ecco, però a proposito dell'uccisione di Kirk, no, in America, in molti pensano che sia stato ucciso per le sue idee, ma quelle sue idee erano sbagliate, per cui tutto sommato molti, perché poi lo leggiamo in un certo tipo di mondo, dicono: vabbè, ha fatto bene, meno uno. Sono i soliti cretini o è qualcosa di più?
Sì, sono
perché
i soliti
oggi
cretini.
Si sta discutendo sulle idee, cioè se tu hai un'idea diversa devi essere comunque rispettato, proprio perché siamo un paese libero.
Noi però dobbiamo rispettare la storia del nostro paese, dove queste cose successero davvero ai tempi del terrorismo, no? Oggi siamo un paese in cui queste cose le leggi sui social, ma soltanto perché i social permettono a tutti di dire qualsiasi fesseria. Anche in questo momento, ascoltandoci, qualcuno tra qualche secondo potrà scrivere sui social: io quello lo ammazzerei parlando di me o di te, mi auguro di me nel caso, no?
Dovendo, ma figurati, io non elenco.
Ecco, no, appunto, ma sappiamo benissimo che lì il virtuale è proprio il nemico del reale, nel senso che uno lo scrive e lì finisce. È inutile che diciamo sì, perché però se uno lo scrive poi ci sarà qualcun altro che ci crederà, eccetera, perché è una catena d'odio che non vediamo svilupparsi, lo dobbiamo dire onestamente, non vediamo svilupparsi. Quando ho visto, per non parlare soltanto di un'accusa che la Meloni ha ha lanciato e che secondo me è molto enfatica e figlia di una campagna elettorale, diciamo, in, probabilmente in tempo di Pax elettorale non l'avrebbe dette quelle cose. Vediamo anche dall'altra parte, vediamo ieri, no? Si vota per l'ultima volta alla Camera, poi torna ancora al Senato, la riforma della giustizia con la separazione delle carriere, e mentre festeggiano coloro che hanno vinto, nel senso che è passata la riforma alla Camera, e quindi il centrodestra festeggiava, il centrosinistra ha rumoreggiato dicendo una vergogna, mentre c'è Gaza festeggiate. Ma se si sta parlando di riforma della giustizia, Gaza, che è una tragedia eccetera, non c'entra. Gaza ha parlato due ore dopo al Senato il ministro degli esteri al Question Time. Cioè si cerca sempre evidentemente ciò che spiazza, colpisce al viso, ma soltanto illusoriamente e soltanto a favore di Camera, non dei deputati ma di telecamera, perché c'è la campagna elettorale. Cioè sì, se però... noi non ce lo diciamo tutto questo, sembra sì. Davvero che un paese di... ma è un paese in cui non hai neanche la notizia di una scazzottata in un comune periferico su queste cose, e quindi non diciamo che c'è un clima d'odio.
Però
nessuno in Italia pensa prego.
E tu leggi ieri, no? La Verità, così la sinistra combatte l'odio, vi abbiamo già appeso per i piedi, la dice un consigliere comunale. Allora quello che vorrei cercare di capire, siccome ormai questo è un mondo che vive di social e l'anonimato è qualcosa che nessuno vuole combattere con delle regole più ferree, non serverebbe di entrare a gamba tesa e impedire che uno si nasconda dietro al solito, no, nomignolo e possa scatenare degli inferni, degli sciacallaggi continui? Perché se l'avesse detto uno di destra una frase del genere, saremmo qua con tutti i giornali, perché questo è anche un dato di fatto.
Sì, ma
io capisco la Meloni quando subisce certe cose, dice vabbè, sta di là. Io non sono per la contabilizzazione.
La Meloni la vive, come dire, sulla sua pelle politica dall'inizio, perché tutte le volte uno. Mi ricordo Jim Carrey, persino tiro fuori polemizzando con lei, la cosa a testa in giù, no? Diciamo,
certo.
Il modo in cui è finita purtroppo la vita per lui di Benito Mussolini, e quindi quello che è successo è che un gruppo di giovani, un gruppo estremistico studentesco ha postato una cosa meno uno, appunto, con Kirk capovolto, la foto di Kirk capovolto. Ma ripeto, per
sì,
quanto
sì, tu dici sono margini. Però...
No, ma non è che sono margini, stiamo parlando di cose che non attengono poi a rischi reali, attengono a una contrapposizione che a volte è durissima e che sembra stereotipata, perché sono sempre comunque gli stessi elementi, mentre se qualcuno dovesse analizzare il modo di governare di Meloni, buono o cattivo, è semmai un po' più democristiano che altre cose, quindi è difficile immaginare l'accusa in questo momento di totalitarismo o di neofascismo, cose di questo genere, e lo si sa benissimo. Ripeto, è tutto quello che sappiamo benissimo, perché poi la vera questione è un'altra, che poi non siamo in grado di padroneggiare quelle che sono le tragedie collettive vere, le guerre, qual è la nostra posizione sull'Ucraina, qual è la nostra posizione su Gaza, qual è la nostra posizione sull'immigrazione. E cioè non c'è, su tutti i grandi temi poi si va per parole d'ordine, ma l'analisi seria c'è poco, c'è molto poco.
Specie
poi questa
in un'Europa
è una critica che va a tutte e due.
Specie sì, in un'Europa sì, che è ultra divisa. Però volevo fare una provocazione. Adesso non insultatemi, eccetera. Però io credo che quando leggo che vince Israele, eccetera, in questa guerra, che non è una guerra perché è troppo. No, non c'è parità di scontro. In realtà per me, da un punto di vista politico, Hamas ha centrato esattamente quello che era l'obiettivo di Hamas, perché uno non fa un attacco del genere a Israele massacrando 1200 persone in quel modo senza sapere che con al potere Netanyahu ci sarebbe stata una risposta terribile contro Gaza. Però oggi al centro del dibattito mondiale c'è la causa palestinese, di cui fino prima del 7 ottobre nessuno proprio se la filava. Quindi è una vittoria politica di Hamas, nonostante la tragedia. È una sconfitta di Israele, perché se tu chiedi che cosa pensa la gente di Israele, oggi non lo so la risposta sì. Quale sia.
Massimo, quello che ho detto qualche settimana fa, attirandomi qualche critica e odio, è ovvio che dal punto di vista, se uno la affronta al di fuori del fattore umano, Hamas ha compiuto un azzardo politico e terroristico che si è rivelato vincente, nel senso che da quel giorno in poi la causa di Israele e anche per inevitabile riflesso gli interessi ebraici, la stessa immagine ebraica, si sono offuscati gradualmente. Israele è sicuramente in questo momento un paese reputazionalmente screditato proprio per quello che si vede tutti i giorni da Gaza, è gravemente screditato e di riflesso anche ovviamente c'è dell'antisemitismo, è inutile non dirlo, no? Che si è scatenato quasi subito dopo il 7 ottobre, prima ancora che ci fossero, come dire, pezze d'appoggio per cominciare, certo, a dire che state facendo, ed era latente e c'era, e del resto quando vedo le immagini di Netanyahu come Hitler la polemica, certo, sul genocidio, al di là delle discussioni e degli esperti, il fatto che da subito ci sia stata questa patente genocidio è proprio perché voleva dire voi l'avete subito e voi lo rifate, quindi sono tutti uguali, no? E quindi sì, siete come gli altri, basta con questa cosa. Io non oso pensare a cosa potrà essere il giorno della memoria nel prossimo gennaio, perché ovviamente ci sarà una forte contraddizione, no? E la questione è semplicemente questa, però ai governi, alle organizzazioni anche culturali, civili, spetta di analizzare le cose. Non era imprevedibile che una risposta così cieca avrebbe portato a tutto questo.
Ma cioè, come ne usciamo? Poi do la parola a Barbara. Come ne usciamo?
Come ne usciamo da
come
da
si situazione? Riesce a uscire da questa situazione? Perché Trump aveva detto deve in finire, un attimo chiudo tutto. E non è così. In Israele mi sembra più complicata.
La questione è che quando finirà la guerra... Io penso sempre a una cosa. Cosa c'è stato di più terrificante nella storia umana della Seconda Guerra Mondiale? Hitler, le invasioni, gli annientamenti, Auschwitz. Eppure il 25 aprile del 1945 è finita la guerra in Italia. Nelle settimane susseguenti è finita in tutto il mondo. E poi da lì non è cominciata una catena di odi e di vendette, è cominciata il dopoguerra, che è stato anche pacificazione, certo, con vendette private, tutte queste, ma tra gli stati poi c'è stato progressivo mutuo riconoscimento.
Barbara.
Prima di salutarci, direttore Enrico Mentana, abbiamo ancora 30 secondi. Massimo diceva Mentana incarna il TG, io dico incarna le maratone. Se io penso a una maratona di qualcosa, penso alla maratona Mentana. Detto questo, indubbiamente uomo di televisione. Enrico, ti chiedo, dall'America arriva, diciamo così, questa sospensione di questo conduttore, di questo comico, perché aveva criticato, aveva fatto insomma un monologo su Charlie Kirk. In televisione in Italia ci sono le zuffe televisive e tra poco sentiremo anche le parole di Enzo Iacchetti. Abbiamo anche noi il rischio di qualche censura?
Beh, no, francamente no. Cioè, se io adesso posso dire che in radio, in televisione, che Iacchetti è un genio o un fesso, posso dire ciascuna delle due cose, vuol dire che siamo in piena libertà. Perfetto. Se Iacchetti ha potuto fare quella scena e il suo contrappositore, il suo avversario televisivo ha potuto fare, vuol dire che si può far tutto. D'altronde, absit in iuria verbis, quello era un dibattito tra Enzo Iacchetti, Mauro Corona e un rappresentante dell'amicizia Italia-Israele. Mancava, ecco.
Va bene.
È finito il tempo.
È finito bene, il tempo, Enrico, dobbiamo andare, grazie.
Grazie Enrico Mentana, direttore della 7, grande successo sempre con lui. Ciao, grazie.
Ciao.
E tra poco sentiremo anche alcuni stralci di questa baruffa davanti a una Bianca Berlinguer che non sapeva un po' come dirigere il traffico. Intanto voi allo 02 25 15 15, Massimo, il clima d'odio che si respira un po' ovunque.
Sì, il clima d'odio esiste o è esagerato da parte nostra, come diceva un po' anche Enrico sotto traccia.
Vi aspettiamo in diretta 02 25 15 15, torniamo tra poco in Giletti 102.5.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Di nuovo in diretta su RTL 102.5 in Giletti 102.5 con Massimo Giletti, le vostre telefonate allo 02 25 15 15 per intervenire in diretta sul tema che stiamo trattando quest'oggi.
Eh sì, lo abbiamo accennato a quello che è accaduto in televisione, ma lo avete visto perché poi i social ne erano pieni, e tant'è che ieri lui ha fatto un video dicendo: oggi su Instagram si parla solo di me. Lui, Enzo Iacchetti, che è ospite ha sempre carta bianca, da Bianca Berlinguer, non le ha mandate a dire. Sentite un po' cosa è successo.
È una guerra, è una guerra.
Non è una guerra, non è una guerra. Avete, no, avete un esercito, avete un intelligence che è la migliore del mondo. Dovevate prenderli in due giorni, come avete fatto in Iran. Dovevate prenderli subito. È non facile. È una guerra, siete sempre stati aggressori dei palestinesi. Senta. Volete la terra dei palestinesi.
Non ci interessa la terra dei palestinesi.
L'avete sempre voluta.
Insieme a Enzo Iacchetti avete sentito l'altra voce, quella del presidente della Federazione Amici di Israele. Il battibecco è andato avanti, sentiamo.
Sono soldati di Hamas, anche i bambini avevano il Kalashnikov, i bambini.
Definisci bambino.
Allora, scusate, definisco bambino? Sì. Vergognati! Definisco bambino? Li ho visti, li hai visti le mamme con le caviglie dei
bimbi in mano? Mandatelo via quella
vergognati.
E poi i toni si sono alzati ancora di più.
In questa guerra non ci deve essere un contraddittorio, perché non è una guerra, c'è solo un esercito. Non ci deve essere un contraddittorio. Nessuno deve contraddire la verità che stiamo vedendo da mesi. Nessuno deve contraddire.
Gnò Enzo, lei è un fascista.
Allora, scusi.
Cosa hai detto, stronzo? Vengo giù.
Calma. Che cosa
lo so che sei sotto
non
qua.
Non ho sentito. Allora, senta.
E questo in diretta televisiva. Massimo.
Senti. Anche in Parlamento succedono scene abbastanza così particolari, per non dire altro, dove dovrebbe regnare un altro clima. Non mi stupisco che poi in televisione si perdano le staffe. Ho visto di tutto, anche in programmi famosi, istituzionali. Ricordo quella scena tra l'onorevole Mussolini e un esponente importante del Partito Democratico, che ci furono addirittura i colpi di tentativi di colpi di karate tra uno e l'altro. Allora, io credo che il clima di odio invece esista, si percepisce, lo leggiamo sui nostri social, di cui tutti facciamo riferimento. Io non li guardo neppure, ho smesso di guardarli, perché chi è coperto da un nickname non è una persona per me, ma è un fantoccio, e quindi ha un odio dentro, una frustrazione che si vede proprio dalle formule delle parole che dice. Quindi per me ci vorrebbe una legge che impedisse di nascondersi dietro il nickname e sanzionasse chi lo fa, le aziende che non fanno nulla per impedire questo, perché sono solo soldi, sarebbe un passo avanti. Chi sta al governo deve sempre lavorare per la tolleranza, purtroppo deve mettere da parte le parole dure e violente a volte, e deve lavorare per l'incontro e per la tolleranza. Ciò detto, è la nostra società che sta finendo in questo fondo. Sono le nostre vite che vanno in quella direzione. Non so come si possa tornare indietro. Io vedo una democrazia, soprattutto nel nostro Occidente, in gravissima crisi. Non vedo come ne posso uscire. C'è sempre continuamente, anche all'interno delle democrazie, la ricerca di un uomo forte. E questo è positivo da un lato, ma potrebbe essere molto pericoloso dall'altra. Per cui è complicato. Venirne fuori è complicato. Non giochiamo con le parole. La democrazia è in crisi, e quando una democrazia vera è in crisi c'è un rischio delle famose democrature. Non a caso poi ci sono gli uomini potenti che gestiscono a modo loro i paesi. Questo è il vero problema. Apriamo i telefoni, vediamo chi risponde.
Allo 02 25 15 15 ci ha raggiunto Amerigo in Giletti 102.5. Buongiorno Amerigo, sei con Massimo Giletti.
Buongiorno a tutti voi, buongiorno. La mia opinione è proprio
sul fatto che si parlava anche della sospensione in America di quel giornalista, di quel personaggio televisivo che è stato sospeso, secondo me un Giacchetti, che è un personaggio televisivo importante, dove fa milioni di telespettatori sulla piattaforma del di Striscia la Notizia insieme a Greggio e compagnia varia, si può promuovere in quel modo su carta bianca, violento, aggressivo, con tutte le ragioni che può avere, per l'amor del cielo, ragioni indiscutibili, indiscutibili, ma la violenza promossa in quel modo, minacciando di scendere di sotto perché sa dove sono, so vengo giù e ti spacco la faccia in diretta televisiva con gli Giacchetti, che è un personaggio comico, che voglio dire, comico non c'è stato nulla quel giorno, e non soltanto, ha messo in imbarazzo anche una Berlinguer che cercava di registrare qualcosa di inverosimile.
Oggi si usa un linguaggio, cioè il problema secondo me che va a monte è che oggi usiamo questi tipi di linguaggi. Lasci quella, una forzatura estrema televisiva. Ma ricordo tutti che ci sono delle persone che magari davanti ti dicono una cosa, nella chat dicono il peggio di te. E quindi quando tu tiri fuori davanti questa aggressività, certo che per me è un errore, ma è il simbolo di un sistema in cui siamo immersi, dove ormai si usa questa cosa. Quindi bisogna, io non dico prendere atto, perché per me la violenza poi istiga altra violenza, poi non ci possiamo lamentare se per estremo nelle curve di calcio succede di tutto, se in Parlamento vedono delle scene del genere, no? Nei parlamenti mondiali, tra l'altro, ci sono scazzottate straordinarie da tutti, in molti parlamenti mondiali. Quindi io la capisco, però dico, il punto è, stiamo andando verso quella direzione. Non ce ne accorgiamo, ma se ogni... lei guardi i social, c'è solo un insulto dietro l'altro.
Un insulto dietro l'altro, verissimo.
E allora?
E questo infatti porta maggiore azione su strade, su piattaforme, su tutto. Ce lo fa un Giletti, ce lo fa un Giacchetti, lo fanno politici. Perché noi non possiamo manifestare aggressivamente e pesantemente anche in mezzo alla strada? Se lo fanno loro, perché non possiamo farlo noi? Maggior ragione un comico che fa una cosa del genere, cioè un politico, poverino.
Ma il comico a volte, no? Anche Zelensky era comico, sì. Faceva il comico. Il comico poi diventa uomo, non per scusare gli Giacchetti, entra lì e esagera, perché non è abituato al confronto dialettico di quel tipo. Vabbè, sento Dario, grazie. Sentiamo Dario cosa pensa di quello che viviamo, perché lui è più giovane, quindi è un dato di fatto che in questo mondo si raccontano le cose anche in questo così.
Sono sicuramente delle estremizzazioni, probabilmente la questione anche persona che possa affrontare una tematica delicata come quella che è stata affrontata in quel contesto specifico necessita di una sensibilità. Probabilmente la sensibilità di Giacchetti in quel frangente era più sull'aspetto umano e meno politico. Magari da un lato si analizzava la questione politica del conflitto, dall'altro invece si teneva conto di un bilancio.
Sì, però io capisco anche Giacchetti, perché quando a un certo punto mi spieghi che cos'è bambino, insomma,
quell'uscita è stata veramente
infelice,
sì.
Allora a quel punto è infelice, poi tutto il resto, io sono sempre stato, lo dichiaro, dalla parte di Israele, nel senso che per me Israele è stato negli anni un baluardo del mondo occidentale in un territorio estremamente difficile, ma bisogna avere il coraggio di dire che quello che sta facendo Netanyahu è un massacro per stare in piedi lui personalmente. Lui sa che appena cede la guerra lui se ne deve andare a casa, perché è sotto processo. Certo. E si è legato dei personaggi orribili come Ben-Gvir, che è un estremista, era un estremista, uno che inneggiava alla morte, agli assassini. Ragazzi, sono loro gli estremisti che hanno, di Israele, che hanno ucciso Begin, che era l'unico premier che tentava la strada della pace. Se tu tieni i palestinesi in un ghetto, da quel ghetto non può che nascere la violenza. Poi, per carità, complicità totale dei paesi arabi, quando si dovevano costruire due stati dopo la seconda guerra mondiale, si era detto uno stato israeliano e uno stato palestinese, gli arabi non hanno voluto costruire uno stato di Palestina e hanno iniziato a fare la guerra a Israele. Quindi andiamo alle radici anche.
è importante ripercorrere la storia. Parlavi di estremisti, io sono spaventatissima dalle parole di questo Smotrich che addirittura dice farò io il boia. Insomma, è veramente, sono frasi che pensavamo di aver archiviato veramente 50 anni fa e invece non è così. Ci sono tanti messaggi, tra poco vi leggiamo al 378-378-1025, li vedete scorrere in radiovisione, tra poco ancora voi in diretta. Il clima d'odio sempre più crescente che parte da Gaza e si estende a tutto il mondo. 02251515 se volete intervenire in diretta qui in Giletti 1025.
Siete su RTL 102.5 in Giletti 102.5 allo 02 25 15 15 le vostre telefonate per dire la vostra sul tema di giornata. Si sta parlando del clima d'odio. Abbiamo Roberto. Roberto, buongiorno, sei con Massimo Giletti.
Buongiorno a tutti, buongiorno dottor Giletti, che bello risentirla in
grazie
TV e alla radio.
Grazie.
Allora, io riprendo un po' quello che aveva detto il direttore Mentana, che questo clima d'odio, diciamo, dei social sta debordando anche nelle televisioni, quindi dopo i leoni da tastiera abbiamo i leoni da telecamera, che anche se è solo una rappresentazione, sono d'accordo con lei, che poi spente le telecamere finisce anche la sciarada, lascia uno strascico nel, diciamo così, nel sentimento comune di chi guarda e quindi c'è il rischio che poi veramente si travali.
No, ma questo è il punto, quindi. Questo è il punto, però mi domando, di fronte a uno che ti dice, mi spieghi che cosa sono i bambini, mi definisca bambini, io francamente l'avrei aggredito dialetticalmente anch'io fossi stato al posto, non magari in quel modo, ma non posso essere uguale agli altri. Cioè io qui, cioè, quello che mi fa uscire di senno è che non possiamo star lì a contabilizzare le cose. È un clima generale terribile sia da destra che da sinistra, perché poi troviamo i deficienti, li troviamo sia da destra che da sinistra. La mia paura, siccome l'ho vissuta, che poi si aggreghino altri tipi di violenza. Ecco,
sì,
il punto.
Sono d'accordo, cioè, è anche un derivato della cancel culture, questa cosa di cancellare i simboli della parte che diciamo che in quel momento ha perso. Però sono dell'opinione che anche in questa, l'ho sentito anch'io il passaggio che avete fatto di Iachetti, è caduto in una trappola dialettica, era una trappola questa, mi definisca bambino era il modo per farlo esplodere e lui è esploso. A questo punto non si è più parlato di quello che conta, cioè che cosa stanno facendo gli israeliani, torto o ragione, ma si è subito, come dire, mandato fuori dai binari la discussione. È stato il trucco dialettico che ha vinto dell'interlocutore di Iachetti, che l'ha fatto proprio cadere in trappola. E lì purtroppo ha vinto l'israeliano, il filo israeliano, perché ora capire se Iachetti aveva ragione o meno non importa più, importa pensare alle parolacce che ha detto, alle minacce che poi non si sarebbero mai attuate, perché io questi leoni da tastiera e poi da telecamera difficilmente fanno quello che è successo in America. Qua non siamo armati, non siamo veramente violenti, siamo dei tifosi.
Beh,
come nel calcio.
Però siamo piano tifosi. Piano qualcosa di solito per la storia dall'America abbiamo sempre importato. Non vorrei che importassimo anche questo.
Speriamo di no. Grazie.
Buona giornata,
buon
lavoro. Grazie per
ciao Roberto. Guardate che però Iachetti è diventato, secondo me, per un 80% degli utenti del web un paladino e un eroe. Adesso ci ragioniamo anche con Lorenzo. Benvenuto.
Sì, ciao, buongiorno a tutti, ai radioascoltatori, a voi. D'accordissimo col comportamento di Iachetti. Indubbiamente, cioè non poteva farne a meno. Umanamente non poteva fare altrimenti.
No, ma lei è lapidario e sulla, guardi, io sui contenuti sto dalla parte di Iachetti.
Certo,
perché mi sono stancato. A volte noi siamo sempre bravi, poi è chiaro che sei lì, hai la tensione di forse vuoi anche dimostrare che non sei solo un comico? Mettiamo anche quella, vuoi prendere posizioni forti? Il problema è che poi gli estremismi non hanno mai prodotto nulla di buono. E quindi
esatto,
la mia sensazione, la mia paura è che un'Europa che continua a essere divisa, che non conta nulla, è un mondo che con Trump che diceva arriviamo e mettiamo fine alla guerra in un attimo, io vedo solo guerre che continuano a crescere
bravo,
e a svilupparsi
bravo.
E a non fermarsi. Quindi l'Europa
mio malgrado, non c'è neanche stavolta, perché avete visto ieri si sono incontrati Starmer, il premier inglese, e Trump, l'unica cosa positiva, hanno fatto contratti economici. Quello che sembra che interessi a tutti e soprattutto a Trump è fare accordi economici.
Purtroppo,
ma il mondo va alla deriva e lo stiamo vedendo bene.
Sì, sì, è sotto gli occhi di tutti, indubbiamente. Non fa una piega.
Comunque mi è piaciuto.
Ha già detto tutto lei.
Quindi. Lei è stato lapidario, mi ha detto sto con gli Iachetti. Anch'io, permettete, in questo caso non amo chi gioca con certe parole. Grazie.
L'adoro, grazie.
Buona giornata.
Grazie Lorenzo. Guarda, arrivano tanti messaggi in questo senso. Non è un eroe, ma un portavoce del sentimento popolare. Questo è quello che lo riassume meglio, perché davvero è andato a colpire il buon senso di tutti noi e la pancia di tutti noi, no Massimo?
Ma sì, ma cioè adesso io dico che a volte vogliamo, siamo tutti corretti, political correct, se dici una parola un po' diversa apriti cielo. In questo caso siamo in un dibattito acceso, mentre mangiamo vediamo immagini di bambini che vengono massacrati, persone che muoiono da mesi, e ce ne stiamo tranquilli, ma non nelle nostre coscienze, no, ma il mondo che dovrebbe impedire questa situazione sta tranquillo. Con tutto rispetto di quello che è accaduto il 7 ottobre, perché io ricordo che tutto nasce da un attacco allucinante, distruttivo, fatto da Hamas. Però se non leggiamo la storia, alla fine non ne usciamo più. È una soluzione andata trovata, il mondo ce l'aveva, ma non lo facciamo.
Questa insomma un po' la situazione. Grazie ai tanti amici che hanno chiamato lo 02 25 15 15, i vostri messaggi al 378 378 1025 continuano a scorrere in radiovisione per questa prima puntata di Giletti 102.5 che apre una nuova stagione qui in diretta. Adesso ci sono i Police.
Every Little Thing She Does Is Magic. I Police alle 8.57 su RTL 102.5 in Giletti 102.5 con Massimo Giletti. Siamo praticamente arrivati in chiusura. Prima però di salutarci, uno sguardo anche ai messaggi che stanno arrivando, sì, copiosi al 378 378 102.5.
Una carrellata di siete ridicoli, cosa c'entra la destra quando sbaglia la sinistra? E poi Iacchetti, no, è Iacchetti, non con la K, è l'esemplificazione plastica dell'odio a sinistra. La violenza, se targata a sinistra, è sempre accettabile, ci scrive un ascoltatore. Il comportamento di Giacchetti, no, è Iacchetti, è vergognoso. Le opinioni si esprimono e si accetta che gli altri esprimano le proprie senza avere l'arroganza,
sì,
di essere,
diciamo,
la verità.
Che lui ha esagerato quando vengono giù, ti picchio, no?
Sì, però... ti dino un pugno, però diciamo che la provocazione quella... e il tono, sì, usato dall'altro ospite.
Senti, io sono stato sanzionato dalla Rai 20.000 euro perché scagliai per terra, andandomene via perché pensavo che la trasmissione fosse chiusa, il libro del famoso Capanna che prendeva 10.000 euro circa di vitalizie, eccetera. C'era stato uno scontro su una determinata situazione e ero talmente nervoso che l'ho buttato per terra, non contro di lui. Quindi sono uno che sa cosa succede quando si va allo scontro. Bisogna, non si può usare, vengo lì ti picchio, questa è una roba fuori da ogni logica, ma stare in silenzio di fronte a certe provocazioni all'incontrario non è semplice.
No, non è semplice per niente. Massimo, siamo in chiusura. Com'è andata questa prima puntata?
Le puntate vanno in onda da sole, certe volte no. A me quello che interessa è tenere aperti i microfoni. Abbiamo fatto poche telefonate, però abbiamo avuto un Mentana che... fatto un'analisi, sì, molto attenta, di grande qualità, per cui è sempre importante la prima puntata avere un ospite che ti alza il livello. Perché quello che temo che manchi è proprio la riflessione, la capacità di ascoltare. Noi non ascoltiamo più gli altri, andiamo dritti per le nostre strade, ci informiamo sommariamente su un telefonino, non leggiamo più, non approfondiamo. Questo è il problema. Quindi quando hai la fortuna su RTL qui di fare... aprire i telefoni, ascoltare, certo, persone che ti aiutano a riflettere è l'ideale.
E torneremo a farlo anche con gli ospiti di Giletti 102.5 venerdì prossimo con Massimo Giletti. Grazie e buona giornata.
A voi, buona giornata a tutti, ciao.
Grazie, ciao Dario Vanacore, a prossimo venerdì, ciao.
Ciao.